Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, buon martedì a tutte le persone in ascolto. Questa è Palla in Tribuna, questa è Radio Parma. Come sempre il nostro numero è 333-9200170 per i messaggi WhatsApp e gli SMS che leggeremo qui nel corso della puntata. Ci troviamo un po' a metà del cammino tra la partita di San Siro del Parma persa con la rimonta dei rossoneri nel pieno dell'ultima settimana di mercato e verso la partita con Lecce. Parleremo anche questa, ci collegheremo con Lecce appunto per capire come sta la squadra avversaria che arriva al Tardini per una partita che vede due squadre a pari punti e insomma diventa tutto più complicato insomma in classifica. Abbiamo guardato ieri un pochino la giornata, il finire della giornata. Nel pomeriggio c'è stata la sfida tra il Venezia e il Verona che è finita 1-1. Non so se è un risultato che vada meglio o meno al Parma. Di fatto il Venezia poi è rimasto lì, il Verona ha agganciato il Parma in virtù degli scontri diretti, e c'è da dire che ci sono scontri diretti che non si sono giocati in andata e ritorno, quindi è un calcolo più difficile. Il Parma sarebbe dietro al Verona, ma per gli scontri diretti sarebbe dietro anche al Lecce, perché poi il Lecce ha battuto il Verona dal canto suo. Insomma, in un'eventuale ultima giornata sarebbe lo spareggio Verona-Parma. Per differenza reti il Parma nelle classifiche intanto figura davanti perché è una differenza reti migliore, ma stiamo parlando di dettagli, almeno oggi, visto che insomma di giornate siamo alla 22esima, bisogna arrivare alla 38esima, ne mancano davvero tante. La partita contro Lecce è sicuramente molto importante perché segna un equilibrio, mentre il Genoa, già battendo il Parma, aveva iniziato a scavare un solco, lo ha fatto ulteriormente vincendo ieri contro il Monza, si è portato a quota 26 come il Torino Udinese, insomma in una zona più tranquilla. Poi dal Como in giù, Como 22, Empoli e Cagliari 21, Lecce, Verona e Parma 20, Venezia 16, Monza 13. La fotografia del mercato, allora io vi faccio un po' il punto, poi vediamo cosa succede perché escono tante notizie in quest'ora. Sicuramente la voce del giorno è quella che Parma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con Camara, quindi o va via subito e si vende il cartellino, oppure magari va in prestito e si prolunga. Sono queste le due opzioni. Però, visto il Camara delle ultime due partite, il Parma deve fare dei ragionamenti, siccome, diversi rispetto a un mese fa. Situazione difensore: l'unico nome che circola in queste ore è quello di Erlich, ma la trattativa è ferma. Ci risulta che sia ferma, quindi non sappiamo se il Parma poi a fare spenti stia lavorando su altri nomi come quello di Okoli, però non arrivano conferme. Ordóñez sembrava già preso dal Vélez, ma non ci sono annunci, non sono annunciate visite, quindi vediamo come va. C'è una settimana di mercato, no? Chiude lunedì prossimo a mezzanotte. Però insomma, questo qua, il Parma ha bisogno probabilmente di un centrocampista. Allora il nome nuovo è quello di Fabián del Bologna, che però è legato anche da dei riscatti, dei discorsi con l'Inter, ma la chiave per arrivare a Fabián sarebbe Almqvist, uno scambio che leggendo, vi chiedo se lo fareste intanto, fareste uno scambio alla pari Almqvist-Fabián? Parma di un centrocampista ha bisogno. Almqvist, va detto, a parte qualche lampo, non ha entusiasmato. Sullo sfondo in tanti fanno il nome di Fagioli, che ha già avuto Pecchia a Cremona, che Cherubini conosce, però c'è da trattare con la Juve, non sappiamo se il giocatore voglio invece andare magari in altre piazze come può essere il Marsiglio, squadre magari che giocano le coppe europee per mettersi più in luce sullo scenario europeo, anche per una questione anche forse di ingaggi più alti, non lo so, questo può essere il discorso. Altri nomi in questo momento non ne girano tanti, a parte quello di Esteves che potrebbe partire, però vediamo dove, come, in quale categoria. Insomma, questa è un po' la fotografia, poi vediamo un po'. Adesso leggo il sito Parma Live che parla, riprendendo il Corriere dello Sport, di un interesse per Munteanu, attaccante rumeno, interesserebbe anche al Como, che continua a comprare dei giocatori, tra l'altro acquisti alcuni molto azzeccati. Munteanu che gioca in una squadra che si chiama Farul in Romania, ha fatto 12 gol in 19 partite. Vediamo un po'. Allora, Questo è Luigi Z che ci ha scritto anche ieri. Io spero solamente che non si ripeta l'annata 2020 e comunque ad ogni partita un infortunio pesante, non se ne può più. Il riferimento è allo stop di Dennis Mann, problema alla coscia. Da come è stato diramato dal Parma Calcio, l'impressione insomma che sia una cosa dico seria seria, però un problema fisico che potrebbe tenerlo fuori perlomeno per la prossima partita, ma su questo non abbiamo riscontri. Nel comunicato del Parma ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, il calciatore sarà costantemente monitorato in base all'evoluzione del quadro clinico. Risentimento intanto non è una lesione, quindi speriamo insomma per certi versi che Mann sia in grado di recuperare al più presto. Trattativa Mann-Fiorentina non se ne sa più nulla. Dai titoli dei giornali così sembra che la Fiorentina stia guardando un po' altrove, cercando anche altre soluzioni. Allora, questo è Joe64. Il carico è bello perché ognuno di noi può dire quello che vuole, ma come in tutte le cose c'è un limite. Non si può dire che il nostro capitano sia da nazionale la volta dopo uno scarpone perché sbaglia una partita, tantomeno criticare certe scelte di Pecchia quando si perde o esaltarlo quando si vince. Stiamo sereni, abbiamo un grande presidente e un mister da champion. Questo è Joe64. Vediamo, che è andato controcorrente rispetto ai messaggi di ieri. Questo è un messaggio, questo è Matteo da Roma. A questo punto mi andrebbero bene anche due pareggi tra Lecce e Cagliari, perché penso che ad oggi 6 punti sono un'utopia, 4 sarebbero oro. Proporrei di nuovo questa sorta di 4-4-1-1 con Bonny insieme a Djuric e Cancellieri nel suo ruolo naturale, che ha gamba anche per rientrare e dare una mano alla nostra difesa, perché nonostante il disastro finale la squadra così impostata non mi è dispiaciuta, anche se davanti a noi c'era una squadra inguardabile anche se si chiama Milan. Fabian sarebbe un ottimo colpo, inoltre è nato a Campo San Pietro come il mitico Dino Baggio, che poi gli somiglia anche come giocatore, sempre forza Parma. Grazie a Matteo, quanti spunti che ci ha dato. Parlano di Esteves in uscita. Significa che arriveranno due tra Fabian, Ordoñez e Mazzitelli. Fagioli non credo sia praticabile. Questo è Lorenzo, ma ha due centrocampisti. Non lo so, per me Ordoñez è sempre un jolly, nel senso che non so se viene ritenuto un giocatore pronto subito, se il Parma voglia un giocatore pronto subito o voglia mettere dentro solo un giovane. Ti dico la verità, Lorenzo, non ci sto capendo molto, anche perché poi è entrato in carica il nuovo AD Cherubini, quindi probabilmente ci sarà anche una valutazione più generale sul mercato del Parma, magari con qualche correttivo, non so, perché non credo comunque che non si sia mai sentito col presidente Krause fino a ieri, insomma è ufficiale, ma credo che qualche contatto, magari qualche indicazione per il mercato possa essere già arrivata nelle scorse settimane da Cherubini. Con Lecce mancherà Del Prato, sarebbe così assurdo spostare Vogliacco a destra e inserire Leoni centrale con Valenti? No. Per me no, però vediamo cosa accadrà. Questo è Vito invece, giusto? Sì, ti vedo dal profilo. Ricordando che il calcio rimane sempre un gioco, faccio una grande preghiera al nostro grande cuore Corsato Cavallina in questa giornata della memoria. Fiducia sempre, forza, magico, Parma. La storia di Cavallina è davvero molto particolare. La trovate in forma estesa con una ricerca velocissima, non sto qui a riassumerla, ma è il giocatore che lega il Parma più da vicino di chiunque altro al giorno della memoria. L'unico giocatore da prendere è Fagioli, se vogliamo fare un salto di qualità darebbe una scossa ad un ambiente non molto positivo, anche se lui sempre se lui accetta di venire. Questo è Roberto, questo credo sia, ha scritto un'altra cosa Rino, ma deve essere Anquist. È un buon giocatore, in Serie A non ha dimostrato molto, io azzarderei due prestiti secchi, cosa che mi sembra la società non è che ami proprio. Comunque dal mercato di gennaio che stiamo facendo è una mezza ammissione di aver sbagliato quello estivo. Io lo scambio col Bologna da fare subito, e Diego intende scambio Anquist Fabian. Questo vediamo, non è firmato. Pecchia prima del Milan disse che Esteves era pronto, poi nel finale non l'ha inserito. Indizio? Non lo sappiamo, gli indizi sono sempre complicati da leggere, no? Ciao Marco, io direi a questo punto di vendere Mann, Camara e Steves e poi ci aggiungiamo anche Bonny, Bernabé e altri, così Kraus se ne torna a casa e ci dice di arrangiarci con lo stadio, visto che le persone che remano contro per lo stadio intendo visto le persone che remano contro per lo stadio, scrive Davidone. Scusatemi ma sono ancora arrabbiato per domenica, insomma scrivevi con amarezza, ecco. Non credo comunque che partiranno così tanti giocatori e non so, non vedo, perché poi ci sono i messaggi così, però parlo a Davidone in particolare, si parla di chi rema contro, però secondo me si guardano un po' troppi i social, i messaggi, così. Allo stadio a Milano, a vedere il Parma, c'erano quasi 2000 tifosi. Io credo che questo sia il segnale vero, poi, no? Il mondo reale, ok? La curva ha messo fuori uno striscione, ma non credo che stesse remando contro. Quindi, in questo senso, non sono d'accordo. Cioè, veramente, ci sono piazze dove la critica sarebbe stata molto più feroce. Non mi sembra neanche che la stampa sia stata particolarmente cattiva. Quindi vado a difendere direttamente la categoria di cui faccio parte, però, insomma, ci sono altre le realtà in cui c'è qualcuno che rema contro. Ecco, questo è la parentesi che apro. A proposito di Parma, a proposito di pareri, ieri sera c'è stato Bar Sport su 12 TV Parma, c'erano Ariedo Braida, grande dirigente ospite del Milan, della Cremonese, c'era Vincenzo Pincolini, c'era anche Mauro Tassotti, insomma sfumature un po' rossonere, ma visto che si arrivava dalla gara contro il Milan ci stava alla grande. Pareri sul momento del Parma, poi qui continuano a piovere messaggi, dopo andrò avanti ancora. Sentiamo intanto un estratto.
La partita di ieri, se togliamo i due gol finali, è una partita assolutamente deludente. Cioè la reazione, gli screzi che ci sono stati fra i giocatori, fra un giocatore, l'allenatore alla fine, ti dà l'idea di un ambiente che è tutto meno che sereno, nonostante dopo una vittoria. Ecco, io dicevo prima a livello di battuta, ma lo penso veramente. Cioè il Parma ha grandi problemi difensivi, il Milan ha grandissimi problemi difensivi.
Tutte le partite del Milan sono sempre state più o meno su questa falsa riga. Poi il Milan ha giocatori molto bravi individualmente e spesso riesce a ribaltarle le partite. È successo a Riyad nella competizione della Supercoppa, è successo ieri, insomma hanno un bel carattere per questo. Però insomma io credo che se vogliono recuperare un po' in classifica dovranno anche fare meglio sul piano del gioco, perché la partita di ieri è finita, hanno vinto, ma poteva finire diversamente, insomma.
Quando cominciano a mancare le forze un po' alla fine, è chiaro che a volte si fanno magari certi errori che chiaramente molto più difficilmente si fanno all'inizio della partita. È una partita tirata, una partita ben giocata dal Parma, magari ci ha qualche criticità comunque quando esci dal campo, dopo aver dato tutto in questa maniera, devi sentirti fare i complimenti, però con zero punti i complimenti è un po' difficile farli.
L'amministratore delegato del Parma è Federico Cherubini. Che scelta, come giudica questa scelta da parte di Kraus?
È un amico e devo dire che è una persona che ha dimostrato capacità in passato dove ha lavorato e quindi penso un'ottima scelta. Poi il tempo dirà tutto. Diciamo che complimenti a lui e gli auguro un futuro roseo e di aiutare il Parma a superare le difficoltà che in questo momento ha.
Eccoci. Allora, per remano contro intendeva il rinnovo del Tardini, mi scrive Davidone, ma io faccio comunque molta fatica a identificare qualcuno o qualcosa che remi contro questo progetto, quindi insomma, è una situazione molto più complessa che un remare contro, ecco, questo sì. Poi dopo che ci siano comitati che hanno espresso critiche, che si sono mossi anche eventualmente qualcuno che ha presentato esposti, non lo so, questo è un discorso diverso, però insomma la situazione è molto più complessa, non credo che sia semplificabile in pochi istanti, ma soprattutto non ne stiamo parlando oggi, però sapete che poi dopo lo approfondiamo questo tema. Abbiamo Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, tu hai modo, Francesco, tanto qui continuano ad arrivare messaggi come se fosse appena finita la partita di Milano. Ti ho dato un giorno in più rispetto ad altri per elaborare la sconfitta di Milano.
Sì,
ti è servito per smaltirla la delusione? O...
Allora, è un misto di delusione, rabbia, sconforto, tutti quei sentimenti negativi che una sconfitta del genere può portare. Con 24 ore in più, non è, o 48 ore in più, non è che cambia tanto lo stato d'animo. Resta una considerazione. In vantaggio 2-1 al 90esimo non puoi perdere. E puoi prendere il gol del pareggio, ma deve finire lì. E io in questo tempo in più che ho avuto per elaborare ho voluto farmi del male, cioè sono andato a rivedere nel dettaglio gli ultimi minuti e anche l'ultimo minuto del primo tempo.
Che autolesionismo!
No, no, veramente, spero che l'abbia fatto anche qualcun altro, magari tesserato. Allora, l'ammonizione di Del Prato nel recupero del primo tempo nasce da una sfiga totale su un rimpallo, fascia laterale 3 del Parma e 2 del...
Allora, ti devo fermare un attimo.
Clicca Radio Parma.
Sentito, no? C'è la notifica per chi ha la nostra app, cliccate sull'app di 12 TV Parma, cliccate perché in palio c'è un biglietto per Parma-Lecce, fatelo più la svelta possibile, compilate il form e vediamo chi vince. Naturalmente chi vince verrà avvisato privatamente, ma dovevo fermare Francesco Monaco perché c'è Clicca Radio Parma e qui si mette in palio un biglietto per una partita che è importantissima. Chissà chi ha vinto e noi proseguiamo con Francesco che si è rivisto gli ultimi minuti e stavamo ripartendo dalla munizione di Del Prato.
Sì, eravamo nel recupero, nel minuto di recupero in primo tempo, non si becca un capitano diffidato, non dovrebbe prendere una munizione in quel momento lì. La sfiga ha voluto che Pavlovic uscisse da un rimpallo 3 contro 2, lui lo ha inseguito e lo ha strattonato, col senno di poi... eravamo ancora un po' lontani dall'area, si poteva anche magari evitare, però lungi da me criticare quello che da sempre stimo di più di tutto la rosa crociata e l'ambiente, che è il capitano. Quindi è un'analisi di un singolo episodio. Sugli minuti finali siamo abbastanza, cioè ci sono tante cose da dire, perché è vero che il gol annullato a Pavlovic deve far scattare il campanello d'allarme, perché poi dopo il gol di Reinders...
Allora ti interrompo un attimo perché do qualche minuto. Allora, il Parma fa gol all'80esimo con Del Prato, il gol annullato a Pavlovic è l'89,
ok,
6 minuti di recupero.
Aie era entrato prima del gol del vantaggio del Parma, perché esatto, come Aie è sul banco degli imputati giustamente per il gol di Reinders, era comunque in campo già quando il Parma ha segnato il gol di Del Prato. Comunque il gol di Reinders è già stato analizzato, la maggior parte delle colpe ovviamente è su Ai, Reinders è dall'altra parte, detta il taglio, Lovic non si capisce perché non provi a andarci, Valeri deve stare largo su, credo, adesso non mi ricordo chi era, forse Ciuquese, Valenti era in mezzo, e il portiere poteva fare di meglio, ok. Dopo c'è stato ancora Pavlovic che fa una torre di testa molto bella dal suo punto di vista per Jovic, ovviamente fare gol in acrobazia lì era francamente difficile, Jovic l'ha colpita in qualche modo, però Pavlovic la giocata l'ha fatta e come, quindi secondo campanello d'allarme che non può stare lì.
Tre occasionissime, compreso il gol annullato nel giro di pochi istanti.
Esatto. Per onore, per essere giusti, comunque va detto che dopo il gol di Pavlovic il Parma costruisce una palla gol.
Sì.
Perché quella di Camarà non è un'azione che è una palla gol che poi davanti a Maignan il Milan abbia avuto il tempo di arrivarci con altri due difensori, però l'azione si stava sviluppando molto bene. Quando Camara tira è troppo sotto, la palla viene rimpallata e parte l'azione del 3-2. E lì tutti se la prendono con Aino che mentre Bartesaghi finisce fuori dal campo e lì ci resta, Aino rientra in campo passeggiando. Questo francamente è abbastanza... Quello che dico io è che quel pallone non deve arrivare in area. E quella partita lì non la puoi perdere. È vero che l'azione di Camarà era una palla gol. Se avessimo vinto 3-2 facendo gol addirittura dopo il 2-2 del Milan, pecchia un mago. Però l'azione nasce da un rinvio di Suzuki.
E quanta gente c'era su? C'era su tanta gente,
C'era su tanta gente, ma non c'era più Djuric, voglio dire, non era facile addomesticare palloni. Mi chiedo che senso avesse fare un rinvio dal fondo a 3 minuti dalla fine nel recupero col 2-2. Cioè, dovresti giocarla corta, magari provare a giocare un po' sul possesso. 99. Comunque, bisogna analizzarla in tutti gli aspetti. Non puoi prendere gol, però alla fine di tutto non puoi perdere quella partita. Questo secondo me.
Allora, leggo un po' di messaggi che sono arrivati nel frattempo. Io personalmente sono molto preoccupato, venerdì è praticamente un dentro e fuori, la pressione psicologica è un fattore che questa squadra non riesce a reggere, scrive Beppe. Tu intanto prendi appunti, Francesco. Con il man attuale vietato cedere Almqvist, Fabian può servire, ma visto il rendimento di Keita serve un incontrista forte, scrive Pippo. Qui il nostro amico Luca ci ricorda che oggi compie gli anni il grande portiere ex gialloblu Gianluigi Buffon. Auguri a Gigi Buffon. Fabian sarebbe tanta roba, speriamo, scrive Lorenzo. Questo invece è un altro ascoltatore che non si firma. Ho sempre difeso Pecchi e lo continuo a fare perché a mio avviso sconta le cervellotiche scelte societarie. Detto questo, mi farebbe piacere di sentire alla conferenza stampa alcune sue parole vere, non sempre di circostanza. E lo scambio Almqvist Fabian lo farei solo se vendono Erlich, scrive il nostro ascoltatore. Un altro, Lorenzo, qualche commento? Io partirei dal primo messaggio, dopo ti chiedo se faresti lo scambio alla pari Fabian Almqvist. Allora, io al volo, Fabian quest'estate era stimato decine di milioni di euro, eh?
No, ma infatti, cioè, io lo anch'io lo farei al volo, ma
c'è, cioè, di mezzo l'Inter, però che ha un controriscatto, secondo me, se non ricordo male, dopo ci guardiamo meglio. Però soltanto dal punto di vista del gioco, dell'utilità da qui alla fine della stagione, lo faresti?
Allora, lo farei subito. Dubito che si possa fare alla pari, perché il valore di Fabian è decisamente superiore. Non starei neanche lì a guardare quanti esterni rimangono, perché comunque hai cancellieri, hai come si dice, hai Niaila, hai Ondrejka, se resta Camarà, poi anche io, ma non lo considero più un giocatore del Parma, mi dispiace, non voglio essere categorico, però i suoi ultimi due mesi dicono molto. Il fatto che adesso si sia infortunato e blocca qualsiasi ultimo spiraglio per una possibile cessione, anche solo in prestito, magari sperava lui, non lo so. Però io adesso, io francamente, dopo questi due mesi e visto quello che ha dato alla causa, punto, io ci metto un punto, non mi interessa il suo valore e, tecnico, dico. Lo scambio con Fabian lo farei perché Fabian è un giocatore che gioca dietro le punte, si inserisce. Mi meraviglia molto lo scarso utilizzo che ha avuto quest'anno, lo scarso minutaggio che ha avuto quest'anno. Mi meraviglia meno il fatto che l'Inter tiri su i giovani e li lascia al loro destino molto di più di quanto fanno, per esempio, Milan, Atalanta, Juventus. Cioè, Casadei non so se c'entra ancora l'Inter o quanto c'entra o quando mai tornerà a far parte dell'orbita Inter.
No, ad esempio Fabian, scusa se ti interrompo, Fabian l'Inter se lo può ricomprare a giugno per 12 milioni, ha questo diritto. Fino a quel momento lì il Bologna non lo può cedere. Non so con che margini può darlo in prestito, credo però che nel caso di questi giocatori conti il parere. Cioè, non puoi fare un'operazione senza il via libera dell'Inter. Cioè, certo. Anche per rapporti tra club, ti danno un giocatore, lo paghi 5 milioni, però hanno diritto a riprenderlo a 12, siccome vogliono sapere e vogliono condividere dove gioca i prossimi mesi, e siccome ci sta.
Certo. Sì, ma ci sta anche che l'Inter non abbia nulla da obiettare se invece di fare pochi spezzoni a Bologna gioca titolare nel Parma. E importante è sempre come si dice, le motivazioni del giocatore. Secondo me non è un'operazione facile, però io la farei perché comunque Fabian insomma, io me lo ricordo in Serie B, la regina era un signor giocatore, l'anno scorso ha fatto bene nel Bologna di Thiago Motta, dove magari i protagonisti erano altri, però si è ritagliato il suo spazio. Quest'anno, adesso col Bologna fuori dalle coppe, stanno probabilmente pensando di ridimensionare. Loro non hanno Orsolini per un mesetto e quindi può anche darsi che gli faccia comodo anche.
Certo.
Quindi certo. Io lo scambio lo farei subito, però non so se è un'operazione facile. Il diverso è il discorso per Erlich. perché mi sorprende molto il fatto che questa operazione chiacchierata già da novembre non sia ancora andata in porto. Cioè, tu potevi avere Erlic 4 partite fa.
Eh sì.
Adesso magari 4 no, ma 3 partite fa potevi averlo. E invece siamo ancora lì a titognare. Questo mi lascia molto perplesso.
Sembra quasi, e questo è certo, che il giocatore venga qua molto volentieri, che ci sia l'accordo con lui, ma il Bologna dica: io adesso gioco in Champions, non conta niente la prossima, ma è sempre una partita in più. Magari se passo il fine settimana anche gioco un'altra partita e non ho problemi di infortuni, che sono una variabile che determina poi il mercato e blocca anche le cessioni, magari ne riparliamo nelle ultime ore di mercato e il Parma magari sta lì alla finestra. Io la vedo.
Non è nell'interesse del Parma accettare queste condizioni da parte del Bologna. Se il Bologna si vuole cautelare fino all'ultimo giorno di mercato, il Parma ha un bisogno abbastanza stringente di un altro centrale, va da un'altra parte.
Sì, sì, sì.
Però se arriva Erlic il 1° febbraio e gioca bene titolare, ok. Io ho un po' di perplessità su questa operazione.
Ho l'impressione che
mi piaceva molto di più l'operazione Vogliacco.
È Vogliacco, l'accordo c'era già da dicembre, cioè già da Natale, insomma, quando l'abbiamo detto per primi al TG Sport in un servizio di Alberto Dallatana. Vogliacco era già del Parma, stava aspettando soltanto di giocare contro il Parma, però ci sono anche questi incroci. E mi verrebbe da aggiungere anche, vedo che c'è molta più decisione, molte più fish sul tavolo, e anche subito quando c'è da prendere un ragazzo giovane straniero rispetto alle trattative per i giocatori un po' più esperti, ecco.
Sì, infatti a me lascia abbastanza perplesso anche l'operazione Fagioli, perché o Fagioli, indipendentemente poi dagli accordi della società, la Juve vuole monetizzare, però il parere del giocatore di solito conta.
Mm-mm.
Se Fagioli, dopo quello che ha passato alla Juventus è chiuso, pensa che venire in provincia da un allenatore che conosce, dove ha il posto di titolare praticamente garantito, per pochi mesi possa servirgli, allora se viene di corsa è il benvenuto. Se però, come Fagioli è già stato l'odor di nazionale, accostato anche ad altre grandi squadre, pensa più in grande di quello che può essere la realtà di Parma, io non ci proverei neanche a andare avanti, anche perché è molto onerosa, e piuttosto vado su un giocatore che costa molto meno.
Sì.
Mi ha incuriosito, però questa è una cosa mia e non c'entra niente le voci, perché non ce ne sono di voci. Anche Ranocchi è un prodotto della Juve Next Gen. E sta facendo molto bene a Palermo, però magari piacerebbe fare un salto in Serie A, ecco, non lo so.
Però insomma, se cerchiamo uno d'esperienza in Serie A, ci ha giocato pochino, ecco, Ranocchi.
No, certo, però certe volte io, sai che penso sempre che la fame conti molto di più di tante altre cose.
Francesco, siamo arrivati ai saluti.
Io saluto voi, grazie, e forza Parma, perché mai come venerdì c'è bisogno dell'incitamento di tutto lo stadio, e se si riesce a tirare fuori, cioè a non far uscire tutta questa negatività che si legge sempre in giro, almeno per qualche giorno sarebbe un bel lavoro.
Grazie Francesco Monaco.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Allora, un po' di messaggi, poi ci fermiamo, poi andiamo dal prossimo ospite. Questo è il Cagno che ci scrive: i nomi che si sentono ultimamente, tipo Fagioli, Fabian, l'acquisto di Djuric e Vogliacco, credi indichino un cambio di rotta come fanno le persone intelligenti? Non so se Cherubini c'entra qualcosa, ma come sempre sono fiducioso. È giusto, ci vuole equilibrio critico. Pecchi è ora come lo criticavo quando vinceva, equilibrio. Chi critica non rema contro, semmai proprio il contrario, scrive Ale. Buongiorno, torno alla partita di domenica. Pavlovic negli ultimi minuti è stato più pericoloso ed era scontato l'assedio del Milan, ma perché non è rimasto in campo Djuric, importante in questo caso in difesa, oppure Leone che di testa è forte, ci scrive Daniele. Questo è Luigi R. Venerdì al posto di Del Prato chi gioca? A me Ainò domenica ha fatto paura, se il Parma lascia andare Camarà sono impazziti, scrive Luigi. Questo invece Anthony, ieri sera non mi sono trovato d'accordo con Pincolini nel difendere Pecchia, a prescindere secondo me come devono maturare i giocatori, deve maturare anche il mister, spesso troppo rigido sulle sue idee, i giocatori non sono intercambiabili nel ruolo, scrive Anthony. Il problema è questo, rispetto alle altre piazze qui va sempre tutto bene, ma dama la Marchese nessuno è mai tenuto sulla corda, magari fossimo in piazze più calde. E non lo so se poi la questione è quella, però ecco, mi sentivo dire, non è una piazza che sta mettendo una pressione mostruosa sulla squadra, ecco. Su questo secondo me siamo tutti d'accordo, poi dopo se il mondo che giudichiamo è quello dei social e dei messaggi, è un mondo abbastanza parziale. Allo stadio mi sembra che domenica ci fossero davvero tanti tifosi di Parma che si sentivano molto più dei tifosi di Milan, non solo perché stavano vincendo. Piccola pausa, torniamo tra poco, andiamo a Lecce.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2025 con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Altro messaggio. Paolo propone: ma non possiamo scambiare Mann per Fabian? Questa è la proposta di Paolo. Allora, Rino spiega un messaggio di Davidone sullo stadio: non ce l'ha con la curva, ce l'ha con il comune. Ribadisco il concetto, la questione stadio è molto più complessa di dire che è il comune che non lo vuole, eh? Cioè, bisogna informarsi anche un pochino su questa storia, quindi bisogna fare un po' chiarezza, forse bisognerebbe spiegarla un po' meglio, diciamo che su questo tema la voce della società un pochino che non la sentiamo. Per quanto riguarda Fagioli, Kraus dovrebbe fare uno sforzo economico di acquistarlo in prestito con diritto obbligo di riscatto a raggiungimento di obiettivi, non in prestito secco, perché secondo me non sarebbe troppo stimolante per il giocatore stesso, per il suo futuro e quindi per una sua totale dedizione alla causa del Palma. 20 milioni sono tanti, quindi mi rendo conto che l'affare sarebbe molto complicato. Questo è Enrico. Vediamo se tra poco avremo un ospite da Lecce. Intanto, se Mane è così buono, perché non lo cerca nessuno? Scrive Luca 61. Rinnovare Camarà da buon audacino, assolutamente, scrive Davidone. Fabian, se possibile, da prendere subito. Per Reali c'è il Bologna che per ora non te lo dà, è così. Abbiamo effettivamente bisogno di un trequartista, seppur bravo come Fabian. Io vorrei un centrocampista di sostanza e un difensore esperto, scrive Francesco. Questo sembrava. Bisogna anche conoscerli, secondo me. Francesco ci dà una mano perché ci dà. Allora, più che trequartista, mi permetto, però lo spunto di Francesco è intelligente, secondo me. È un incursore Fabiano, uno che si butta dentro, spesso il Palma ne ha bisogno di giocatore così, hai voglia, se ci fosse in mezzo al campo. Non è particolarmente propenso a giocare davanti alla difesa, ecco, questo sì, è un giocatore diverso, è un giocatore di grande prospettiva. Ricordiamo la recompra dell'Inter a 12 milioni, quindi se fa molto bene se lo riprende l'Inter, ovviamente. E abbiamo, allora andiamo a Lecce per calciolecce.it, c'è Gabriele De Pandis. Ciao Gabriele.
Buon pomeriggio a tutti e un saluto da Lecce.
Allora, oggi forse non siamo invidiosi una volta tanto del clima in Salento, perché qui ci sono 16 gradi, c'è il sole e ci sentiamo per un giorno in tutto l'inverno quasi alla pari, come alla pari sono Parma e Lecce in classifica.
Sì, il clima anche qui, solo un po' di vento abbassa un po' la percezione della temperatura, però il pari in classifica, però la giornata qui nel mondo Lecce è molto tumultuosa, in quanto la società giallorossa sta cercando per perfezionare la plusvalenza più grande della propria storia con la vendita di Patrick Dorgo al Manchester United. Magari per il Parma sarà una bella notizia la sua assenza venerdì sera, però gioco forza anche nell'economia, non solo di un campionato, ma della sostenibilità economico-finanziaria di un club che ha il bilancio in positivo. Questa è una notizia ovviamente campale nell'economia di una stagione. Quindi la giornata nel Salento si svolge con l'allenamento solo in mattinata dalla squadra di Giampaolo o in previsione della partita di venerdì, ma massima attenzione a questa trattativa che sta per definirsi dopo due offerte del Manchester negate dalla società giallorossa. Sta per arrivare la terza di 35 più 5 milioni di bonus a favore del Lecce, per un totale di 40 milioni di potenziale ricavo per la vendita di Dorgo, che ricordiamo un calciatore che il Lecce ha pagato poco più di 350.000 euro due estati fa dal Primavera del Nordjylland, calciatore che qui nel Salento ha vinto lo scudetto Primavera e da due anni fa parte della squadra.
Senti, ma pensi che verranno reimpiegati in parte almeno subito sul mercato, visto che qualcuno intanto è arrivato anche in difesa da parte di Corvino per rinforzare la squadra per qualcosa di immediato?
Beh, per forza, perché oggettivamente non c'è tanto da nascondersi. Dorgo è stato per due terzi del campionato l'unica arma offensiva del Lecce, il peggior attacco del campionato, una squadra che soffriva tanto a segnare con Gotti, e spreca anche delle occasioni ora con il nuovo mister Giampaolo. Sicuramente se Lecce vorrà aumentare le proprie chance di salvezza, una parte di questi soldi dovrà sicuramente reinvestirli in profili magari non alla Corvino, e in queste ore sono in città Thiago Gabriel e Danilo Veiga, due giocatori provenienti dall'Estrella Amadora, squadra del massimo campionato portoghese, ma non basta. Questi due rinforzi servono per Giampaolo Docet, per ampliare la base di difensori. Magari gli ascoltatori provenienti da Parma non sono al corrente di tutte le news del mondo Lecce. Il Lecce ha affrontato tantissime partite con quattro difensori di ruolo più l'adattamento di Dorgo, quindi serviva prioritariamente aumentare il roster dei difensori, e quindi ora, forti anche di questo guadagno, oltre a una parte di budget già centrale in estate con le vendite di Pongracic e Gendré, sicuramente per aumentare le chance di salvezza, ripeto, bisognerà investire in profili di sicuro affidamento, anche dei prestiti, perché no.
Com'è l'ambiente? Come io ho guardato un po', ma vedo solo i numeri, ecco, visto che dopo il suo arrivo Giampaolo ha raccolto quei 7 punti in 4 partite che hanno raddrizzato un po' la classifica, poi ha ripreso quell'andamento lento che lo vede insomma sempre lì in zona rossa assieme al Parma, sono a pari punti e insomma la situazione immagino che sia delicata anche in termini di risultati.
Sì, molto delicata, perché Giampaolo ha dato una scossa, ha raccolto dei risultati positivi, scontri diretti, però c'è stato il rallentamento anche in altri scontri diretti, pareggio con il Genoa in cui si poteva fare di più, e soprattutto la sconfitta meritata e fragorosa in quel di Cagliari. Marco Giampaolo ha parlato spesso di una squadra che deve crescere mentalmente. Da qui però, come posso dire, l'ambiente ha la percezione che si deve passare dalla scossa, dal nuovo allenatore che indubbiamente ha fatto un qualcosa per cambiare l'inerzia di una squadra che era un po' allo sbando sotto varie componenti, al consolidamento di certezze e nuovi spunti per conquistare dei punti, non solo con partite che magari sono stato un po' nel roulette che sono andate bene, l'ho detto anche lo stesso allenatore in altri appuntamenti. Bisogna acquisire delle certezze, soprattutto offensive, e di certo l'apertura del calciomercato, fortunatamente per pochi giorni, non aiuta. Sicuramente la partita di venerdì del Sardini sarà un grande punto di svolta, quindi in cui il Lecce punterà la vittoria perché 8 gol subiti in 2 partite e questi segnali di calo da parte del rendimento della formazione di Giampaolo non possono precludere una caduta verticale.
L'ultimissima cosa che ti chiedo è questa, Gabriele De Pandis, calciolecce.it. Il Lecce, io immagino, non ho visto tante partite del Lecce, lo premetto, che Giampaolo abbia sempre un gioco votato all'attacco, ecco. Sta riproponendo questo modello di calcio anche a Lecce o una versione più accorta della sua conduzione? Che Lecce dobbiamo aspettarci? Che venga qui ad attaccare oppure come soffre più il Parma che si difenda?
Sì e no, perché il credo di Giampaolo è rimasto inalterato nel corso degli anni. Anche a Lecce si vede una squadra che costruisce dal basso, non cerca di buttare mai il pallone, e fa proprio della ricerca del possesso palla uno dei suoi punti di forza, perché Giampaolo dice chiaramente: se io lascio il pallino nella partita all'avversario, l'avversario specialmente 9 volte su 10 in Serie A più qualità di me e mi sfianca con possesso e magari superiorità negli uno contro uno. Quindi a Parma vi potete aspettare un Lecce che magari sicuramente presserà alto, cercherà di sfruttare magari le falle difensive della formazione allenata da Pecchia, però sarà una squadra che vive di fiammate, perché oggettivamente quando si imposta una partita su un pressing alto non si può aspettare una freschezza tale per 90 minuti, e magari anche così, provando a immaginare le prime trame tattiche della partita, come è successo anche all'andata, negli spazi Mann, Mihaila potrebbero avere buon gioco, e sicuramente per creare ciò dovrà esserci attenzione da parte dei palleggiatori.
Eh sì. Grazie Gabriele per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a Lecce.
Ciao Gabriele De Pandis, calciolecce.it. Insomma, qualcuno avrà pensato, come me forse impropriamente, ben venga che vengano qui a sbilanciarsi, no? Parma più a suo agio, se può, non dico giocare in contropiede, però insomma, quando ha dovuto fare ultimamente possesso palla, il Parma qualche fatica. Le partite migliori le ha giocate quando la palla l'hanno tenuta gli altri, dai, insomma, non c'è niente da fare. La velocità di ripartenza di alcuni giocatori può essere importante, vedi San Siro. Quindi chissà che non sia il copione giusto per un riscatto, lo stiamo aspettando in tanti. Allora, qui una proposta di Pippo: a noi serve un centrale rapido nelle chiusure, tipo Tomori o Mario Ghila. Cavolo... non hai detto due nomi, secondo me non sono assolutamente alla portata. È un centrocampista tipo Bondo o Tesman. Ecco, sì, però sono trattative grosse, quindi trovare degli alter ego a basso costo non è facile. Inutile che criticare Pecchia perché è un allenatore aziendalista, scrive Roberto, per cui quello che decide la società va bene tutto, punto. Ah, perché è un allenatore aziendalista, per cui quello che decide la società va bene tutto, punto. Secondo me, in verità, poi dopo i confronti ci sono anche accesi, poi come si dice, i panni sporchi si lavano in casa. Poi dalle conferenze effettivamente l'impressione può essere un po' quella. La recompra di Fabian per l'Inter a 12 milioni e Keita pagato 15, qualcuno in società dovrebbe riflettere su questo, ci scrive invece questo ascoltatore. Domanda al tuo Davide, non l'ho visto adesso. Domanda al tuo ospite se Lecce nell'ultima partita si è nascosto. Se fosse così, un grandissimo applauso per la mostruosa plusvalenza di Dorgu. Eh sì, perché se va via per quasi 40 milioni in cassa ci fai una squadra. Sono come i diritti TV quasi, che prendono. Il Lecce è un grandissimo portiere, l'ho preso anche al Fantacalcio. Ci scrive anche se ultimamente metto più su Vasquez che lui. Beh, insomma, sei messo da Dio come portieri, posso dirlo. Davidone Vasquez, soprattutto il Lecce ha preso una valanga di gol, quindi insomma, poi sono bravi, beccano dei bei voti, però si prendono sempre 2 o 3 gol dopo. Ve poco lontano. Ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Treno, bus, auto e bici elettrica. Muoversi in Emilia-Romagna sarà più semplice grazie al progetto Mass for Air. E ora puoi essere tra i primi a testarlo. Diventa sperimentatore. Ricevi 20 euro di bonus e fino a 20 euro di cashback sui biglietti acquistati. Mass for Air, la mobilità nelle tue mani. Scopri di più sul portale mobilità della Regione. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Enrico scrive dall'Argentina: voci dicono che la trattativa per Ordoñez sembra sia saltata definitivamente per divergenze sulle modalità di pagamento. Avete notizie in merito? No, non ne abbiamo. Anch'io l'ho letto stamattina, però non lo so. Ecco, stiamo scendendo in dettagli che poi soprattutto se si vengono a dire o non li vengono a dire a noi. Quindi aspettiamo, stiamo alla finestra. Allora, abbiamo un nuovo ospite, tifoso speciale del Parma, che è Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buongiorno.
Allora, riparto da qua come con Francesco Monaco, visto che hai avuto, ormai è finita, no, non è finita da 48 ore, ma ci andiamo vicini. Sei arrabbiato, deluso, come hai riflettuto su quello che è successo l'altro giorno?
Una partita del genere si fa fatica a riflettere, perché onestamente, ne parlo anche con i miei amici, ma io una bruciata del genere erano veramente tanti anni che non la pativo, perché tanto per dire Napoli, anche a Napoli sta vincendo quasi fino al recupero,
sì,
però essendo in 10 senza il portiere, insomma, non è, ma insomma, onestamente pensavo che alla peggio, ma proprio alla peggio, magari potevi andare a pareggiarla, ecco.
Sì.
A perderla è stata una mazzata terribile.
Ma poi vista anche la pressione del Milan, che sembrava veramente messo male, insomma, no?
Che il Milan fosse messo male, ma io dico malissimo. È anche vero però che gli ultimi minuti, Marco, dopo
spesso
sono andati in vantaggio,
vincono, hanno vinto contro l'Inter. Spesso loro nei minuti sono terribili, hanno vinto una coppa con l'Inter e non con...
No, ma infatti, insomma, io temevo gli ultimi minuti, sinceramente, infatti, però di averti anche mandato un messaggio domenica in trasmissione che... Allora, parto dal presupposto, sai che io non sono uno tenerissimo con Pecchia, però io devo anche essere onesto, quando ho visto la formazione, ma anche i primi tre cambi che ha fatto, che erano praticamente l'opposto di quello che avrei fatto io, però gli va dato atto che il Parma per 85 minuti ha fatto una partita strepitosa.
E ha segnato dopo, quindi, i tre cambi, eh? Nel senso che il
2-1
l'ha fatto...
Cambi, ma poi questo suo modulo iperoffensivo che io spesso gli contesto, cioè, parliamoci chiaro, ha segnato Del Prato, ma non da calcio d'angolo, su una, sì, ribattuta di un inserimento in contropiede. Cioè, quindi io, che sono critico, ma mi sforzo di essere comunque obiettivo, e gli devo dare atto che siamo arrivati al 2-1 con delle scelte su cui chapeau. Però secondo me era abbastanza prevedibile che nel finale loro avrebbero fatto saltare un po' tutti gli schemi, visto che hanno messo Pavlov centravanti. Allora dico, l'ultimo cambio che l'ha fatto tre minuti dopo che eravamo andati in vantaggio, invece che mettere Aino per Cancellieri, io onestamente avrei fatto un cambio decisamente più difensivo.
Leoni,
sì, ma nel senso, sai che gli ultimi minuti la butteranno in cacciara, non riuscivano, sì, a far nulla, buttavano solo la palla avanti, mettiti a tre dietro con della gente brava di testa a buttarla via, a cercare di portarla a casa. La mia ottica era quella, però ripeto, mi dispiace criticare Pecchi in una partita dove per 85 minuti io ho visto, se non il più bel Parma dell'anno, insomma uno dei più bei Parma dell'anno. E quindi bisogna anche essere onesti, no, quando si fanno delle critiche.
Sì.
E onestamente ti dico, per me ha fatto un cambio sbagliato. Devo dire che non avrei fatto neanche quelli prima, però che ci avevano portati al vantaggio di 2-1.
Allora, notizia, guardo, sto aggiornando i siti, ma me lo segnala anche un ascoltatore. Bologna ha sondato anche il nome di Mihaila per eventuali esterni. Dopo magari ti chiederò un commento.
Non mi illudere.
Eccolo. Dopo ti chiedo un commento a un messaggio che è arrivato. In un articolo sulla Gazzetta di oggi, la mia riflessione, allora, il discorso dei cambi, non dico che sia guardare il dito che invece la luna, ma un discorso più generale rispetto alle soluzioni che ha l'allenatore e alle doti che ha questa squadra fisiche e caratteriale di esperienza per gestire appunto i momenti di cacciara, i momenti di calcio di basso livello ma che cerca la concretezza. Ecco, ce li ha questa squadra per affrontare soprattutto una lotta a salvezza dove insomma, non sarà un esercizio di stile, ma servirà veramente passare alla pratica.
Guarda, è proprio questo che mi spaventa, perché purtroppo io del Parma vedo i difetti della giovinezza, senza tante volte averne però i pregi, perché tanto per dire, e tu vedi che abbiamo una serie di infortuni impressionante, nonostante abbiamo la rosa più grande del campionato, ma infortuni muscolari, non dico distorsioni. E anche come gamba, parliamoci chiaro, non è che adesso forse domenica ho visto qualcosa di meglio, ma le altre partite ho visto veramente un Parma in grande difficoltà anche fisico, parlo di fisico a livello di gambe, perché a livello di fisicità siamo carenti, questo assolutamente. Quello che appunto, secondo me, imputo, adesso non voglio dire Opecchia, Pellettoli, insomma chi vuoi, è proprio questo, che nel senso, se in Serie B tu avevi la possibilità tecnicamente di essere talmente superiore, per cui non avevi forse nemmeno tutto questo bisogno della felicità, in Serie A la felicità è fondamentale. E anche riguardo a questo io sono un po' stupito del veramente dello scarsissimo impiego di Keita, che comunque è un giocatore che dà felicità. Sicuramente è vero che fino adesso non ha reso quello che si pensava, però io penso anche una cosa, che i giocatori hanno bisogno di fiducia. Quando si giudicherà anche Keita nelle prossime partite, quando tu vedi che in una partita come San Siro questo non gli fa fare neanche un minuto, insomma, è normale che dopo sia anche difficile, quando percepisci che non c'è la fiducia.
Questo
è un giocatore che è under 21 belga, credo forse anche capitano. Faccio fatica a pensare.
Ma
che sia
secondo
solo
te è molto dispendioso? È molto dispendioso il gioco del Parma. Te lo chiedo perché capisco che sia sceso Cancellieri, che Djuric sia chiamato a rientrare sui calci d'angolo, ma avendo tenuto, essendo in svantaggio per una larga parte, il Milan il pallone, avendo giocato il Parma, diciamo, lasciando il possesso all'avversario, ha speso così tante energie da arrivare in fondo a avercene così poco?
Ma è questo che io ti dico, secondo me no, perché quando tu giochi, perché al dispetto della formazione, che è stata una formazione offensiva, in realtà il Parma ha giocato un 4-4-1-1 abbastanza coperto per ripartire, capito? Bravi a ripartire, ma appunto per ripartire. E quindi secondo me non c'era la motivazione per essere così. Cioè, il Milan aveva giocato in Coppa. Ragazzi, noi siamo la squadra ufficiale del campionato, spesso giochiamo contro squadre che giocano due partite in una settimana. Ma non hai mai, perlomeno io non ho mai l'idea che noi abbiamo uno strapotere fisico, che invece se pensi all'età dei nostri giocatori, al fatto che giocano una partita alla settimana, insomma, dovrebbe esserci molto di più. Quindi io no, non lo penso assolutamente, che ma nemmeno da giustificare. Adesso ti faccio un excursus, no? Tu ti ricordi i tempi di D'Aversa, avevamo tantissimi infortunati,
sì,
a parte che c'era una rosa più anziana, ma capivi proprio che D'Aversa li spremeva per farli andare al massimo, perché altrimenti rendevano veramente poco. Cioè, e quindi aveva un senso anche lo spremere un giocatore. Ma io non ho questa impressione con i giocatori del Parma.
E ruotavano molto meno.
E ruotavano molto meno.
Ne faceva giocare 12-13. Sì.
E quindi, se me lo chiedi io, è una delle grandi, secondo me, colpe, fra virgolette, adesso dico Picchia, perché intendo il suo staff, insomma, però la preparazione atletica che riguarda sia il livello di corsa della squadra, ma anche la marea di infortuni muscolari, insomma, questa è una cosa della quale deve rispondere l'allenatore.
Allora, ti chiedo un commento, questo è un ascoltatore, Gigio, che ci manda questo messaggio, su me è un tema questo, sicuramente. Io vorrei sapere cosa ha fatto Mandi male alla buona parte del pubblico locale, mentre invece Cancellieri non è mai discusso, anche quando fazioni sconsiderate tipo il Rosso a Lecce. Probabilmente il calo di rendimento della squadra è dovuto anche alla sua flessione, ma al contrario, credo, il risultato pieno alla fine l'abbiamo fatto pressoché solo in concomitanza di una sua prestazione buona. Quindi ok che è infortunato ora e non lo vedremo per un po', ma tifiamo per il Parma contro Man, scrive Gigio. È un tema, no, questo secondo te?
Ma guarda, cioè, secondo me la domanda, la risposta dovrebbe essere abbastanza ovvia, nel senso che Man, cioè Cancellieri, un giocatore che con tutti i limiti che ha, a parte che non credo che abbia segnato tanto meno di Man.
Sì, soprattutto è qui da cinque mesi, non da quattro anni.
Ma io dico, Mane è qui da quattro anni, è il giocatore che è nettamente più pagato della squadra, ha un procuratore che, parliamoci chiaro, insomma, non è bravo, perché adesso qualcuno malignamente, adesso l'ascoltatore Gigio non sarà contento di quello che sto per dire, ma una chat di miei amici l'hanno definito un gasbarrone con un procuratore migliore. E quindi Becali, che ogni 3x2 quando gioca bene parla di portarlo chissà dove. Spesso e volentieri degli atteggiamenti in campo che lo vedi svogliato, che non torna, insofferenza qua verso i cambi. Insomma, sai anche tu che da tifosi quelle cose lì danno fastidio. Poi è chiaro che finché fai gol o fai la giocata e mi fai vincere la partita, ok, però poi quando si tratta di mesi, perché qui non sono partite, qui sono mesi, e Man sta facendo prestazioni pessime, è normale che poi a Man perdoni meno. Poi escono le voci che vorrebbe andare via, insomma, vabbè, 2 più 2 fa 4.
Hai dato una spiegazione completa, diciamo, ovviamente dal tuo punto di vista di Stefano.
La mia opinione, quella, certo, che ho parlando con i miei amici, insomma, sì, non... sì.
Così è. Allora, siamo arrivati alle 3 in punto, io ringrazio Stefano Ramenzoni, no, ho un po' di messaggi.
Grazie a te, Marco.
Ci sentiamo presto e leggo i messaggi e poi chiudo. Simo, va bene, sì, la Simonetta acconsente perché la parola d'ordine è far parlare i tifosi. Quindi per i messaggi abbiamo sempre un bonus di tempo. È colpa mia che mi sono dilungato troppo prima. Ultimissima, adesso anche Miaela al Bologna, mezzo Parma Bologna, mezzo Bologna al Parma. Per fortuna lunedì finisce il mercato, scrive Mark. Rame, come al solito, voce della verità, scrive Ale. Allora, questo è Gianmarco. Fra coloro che chiedono di essere ceduti e di non voler rinnovare, o quelli che per fare cassa saranno ceduti la prossima estate, specie chi ha deluso di più, si può parlare di prossimo fine corso di questo gruppo ormai quinquennale? Secondo me sì, già ora si intravede qualche crepa, scrive Gianmarco. Ma magari Man facesse, prosegue in un messaggio seguente, qualche fallo di troppa generosità difensiva come Cancellieri, ma che paragone è? Allora, qui è Vito, però Man e Miale dopo 5 anni di campionati in Italia... commettono gli stessi errori, gli stessi atteggiamenti, vuol dire che non sono giocatori come pensiamo noi. Parma sta crescendo, vedrete, e via quelli che non vogliono stare da noi. Questo è Bonaz invece, in chiusura, ho l'impressione che si allenino anche poco, mezza giornata al giorno, scrive il Bonaz. E Keita non messo su per risparmiarlo per venerdì, era diffidato, ma scrive Davidoni, Rossa, Cancellieri, Lecce si è fatto di tutto il campo per andare a difendere, ma non l'avrebbe fatto. Oggi l'ufficialità di Cipriani in Cina, si vocifera l'uscita di Esteves, inghippi per Ordóñez, non vorrei pensare ad una rivoluzione a centrocampo in questa fase delicata della stagione, dovendo ristabilire da capo gli equilibri nello spogliatoio, scrive Anthony. Altro tema, allora potremmo andare avanti fino a mezzanotte, però il mio tempo è scaduto, anzi ho rubato 2 minuti. Vi ringrazio per averci seguito, scritto e magari criticato, ma ci siamo anche domani, quindi una settimana calda tra mercato e altro. Grazie Simo e a domani con Palo in Tribuna.